sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figliuoli vacanzieri. Vi penso, anche se magari non siete andati riva al mare o sugli alti colli o sulle vette delle Dolomiti e delle Alpi, magari siete a casa, però comunque c'è senza dubbio questo clima vacanziero. Così avrei pensato che in queste serate ancora, da qui poniamo fino a fine agosto, sarebbe opportuno forse ridurre ancora un po' l'orario e fare solo mezz'ora di catechesi. Ho pensato questo per non urtare troppo, ma mi rendo conto che forse sono l'unico prete che in questo periodo soprattutto, diciamo, vi rompe le scatole praticamente ogni sera. Ogni mattina c'è la canzone, ogni mattina e ogni sera, no? Ecco, quindi diciamo non vorrei urtarvi più del dovuto. Certo, mi piace molto questa presentazione del raduno, soprattutto quando passano le immagini di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI insieme. Io vado in estasi e non so voi, perché dico, quella è la strada sicura, no? Pensano quelli che se ne stanno andando, la maggior parte, quasi tutti, con Bergoglio, che non è papa e rompe con la Chiesa Cattolica. E poi ci sono quelli della galassia, una cum, ma insomma, salottier patrizi, sede vacantisti, viganiani, no? Che in pratica parlano di setta conciliare e non gli piace né Wojtyła né Ratzinger. Allora io quando vedo invece l'immagine di questi due testimoni, come li chiamo io, dell'agnello, perché per me lo sono, chiaro che la polisemantica dell'Apocalisse permette di poter individuare anche il loro, ecco, ringrazio la regia che si propone queste immagini, non lo so, io veramente vi dico, provo una forte emozione, perché dico siamo sulla strada giusta, questa è la strada giusta. Questa, quella del cattolicesimo romano senza traumi, senza interruzioni, eccoli lì. I nostri due sicuri testimoni, le nostre garanzie. Ecco, lasciate questa fermo immagine così per qualche istante, guardateli come si guardano negli occhi. Lì, secondo me, per quella sorta di presentimento, loro avevano già, non dico chiaro tutto, ma qualche cosa balucinava nei loro occhi e nei loro sguardi mentre si stanno guardando. Fissatela bene questa immagine, perché la ritroveremo non per nulla a Bologna il 7 ottobre, quando faremo il raduno, perché questo raduno servirà a testimoniare che siamo in continuità. Sono tutti in rottura. Sono in rottura i bergogliani e sono in rottura i sedevacantisti tradizionali viganiani. Sono tutti in rottura. Noi siamo con loro, siamo con questi due giganti della fede, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Provo per loro, come penso forse anche voi, un senso di grande ammirazione e di grande pace. Quando li guardo, dico a me stesso: siamo al sicuro. Domi Nutella, stai facendo la strada giusta, sei al sicuro, non hai alcun motivo per temere, perché secondo me, ripeto, loro due sono i due testimoni dell'agnello e noi seguiamo le loro orme, stiamo sulla strada tracciata da loro. Don Minutella è soltanto un piccolo asinello che raglia, loro sono le trombe dell'agnello. Bene, poi volevo anche dirvi, prima di passare subito a catechesi, visto che ho detto che farò mezz'ora, quindi dovrei finire alle 21:45, boh, ci proviamo. Volevo farvi vedere anche un'altra immagine, prima di andarla in onda, però la voglio prima presentare. Dunque, nei giorni scorsi, quindi quando verrete a Bologna, una fides, no? Una fides, unus Deus, una fides, unum Evangelium. Questo è il titolo del raduno del 7 ottobre, c'è cioè una sola fede, un solo Dio, una sola fede. Questo è tratto dalle lettere di San Paolo, e poi io ci ho aggiunto un solo Vangelo. Però la copertina del raduno è quella lì, ecco, la regia lo può riproporre. Questa è la copertina del raduno del 7 ottobre, che da sola parla quella dei due giganti, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Invece, però, io, eccoli lì, nuovamente, con loro siamo al sicuro. Allora, stavo dicendo che invece io, prima di dare spazio alla 14ª puntata, volevo dirvi che è da un paio di giorni che, da quando l'abbiamo festeggiato, sabato, quando è stato sabato? No, è stato lunedì scorso, oggi è mercoledì, quindi ieri l'altro, ce l'ho proprio davanti, come si dice dalle mie parti. Sto parlando di San Massimiliano Maria Kolbe. Volevo mostrarvi questa foto che a me mi impressiona tantissimo. Non so voi che cosa ci vedete. Ecco, la regia adesso ve lo mostrerà fra qualche istante. In questa foto, se si può fare un'immagine più gigante, più grande, se, eccola, guardate bene questa foto. Non so. A me suscita tanta emozione questa foto qui di San Massimiliano Maria Kolbe. A parte il fatto che sembra un po' fra Celestino, sembra un po'. Ma non era questo che volevo dire. In quegli occhi, in quella espressione, io ci vedo tantissimo. Io ci vedo tantissimo in questa foto. Mi sembra che la santità potrebbe essere scritta a partire proprio dalle foto, visto che sono i santi moderni, i santi nell'era degli scatti fotografici parlano, parlano. Quella foto lì da sé dice tutto, perché gli occhi sono la finestra dell'anima. Guardate che meraviglia di sguardo. Allora, io per dirvelo, sono impressionato perché quegli occhi io poi li ritrovo, per esempio, in Giovanni Paolo II, in Santa Teresa di Gesù Bambino e in Padre Pio. C'è uno sguardo comune ai grandi santi, che è uno sguardo che sembra che scruti ed è diverso dallo sguardo comune, in genere un po' superficiale, non so come dire, vuoto. Questo è uno sguardo che, come vedete, va in profondità, lo sguardo, però anche l'espressione del volto è, diciamo, rivelativa. Guardate bene l'espressione del volto di San Massimiliano Maria Kolbe. Ha un'espressione di volto che esprime l'addetto, come qualcuno sta proprio scrivendo, lo scrive brava Tina Moltoni, lo ha scritto, esprime la determinazione di chi ha fede. Quello lì si vede chiaramente che è un uomo di Dio, ha talmente evidente Dio nella sua vita che niente e nessuno lo avrebbe mai potuto fermare. Era un uomo che soffriva molto, molto, che soffriva fisicamente perché aveva la tubercolosi, eccetera, ma questo non si è fermato davanti a niente, neppure di fronte al dolore di Auschwitz ha vinto lui una luce nell'inferno, incredibile. Ma se i miei collaboratori riuscissero a proporre, non c'entrava niente con tutta la catechesi, però sono quelle suggestioni che poi, siccome io sono padre, voglio condividere con i miei figli. Se la regia e l'equipe riuscisse a presentarmi l'immagine di Teresa di Lisieux, va bene, in pochi istanti a mandarla alla regia centrale, e poi andiamo alla catechesi in un quarto d'ora. Vi dico, mettete insieme il volto di Teresa di Lisieux, quando è suora, c'è una foto molto bella di lei, in primo piano, insieme a quella di San Massimiliano Maria Kolbe. Sono due foto vere, quella di una giovane donna 23-24enne, 23enne-24enne, e quella di un giovane frate, portate qui che le guardo, e quella di un giovane, eccola, è stata trovata, eccola, mettetela accanto a quella di San Massimiliano Maria Kolbe, tutte e due insieme, e ditemi se mi sbaglio, ditemi se non scorgete tutti la stessa espressione. Non so come dire, il mistero che emerge da questi volti, per dire che la santità non è eterea, non è qualche cosa che si costruisce chissà dove. Guardate lo sguardo di San Massimiliano Maria Kolbe alla mia destra e quello di Teresa di Lisieux e di Santa Teresa di Gesù Bambino. Sono foto che sembrano, come dire, hanno la stessa espressione se guardate bene. È la profondità dello spirito che ridonda nel volto e la diciamo peregrinazione di questi spiriti in se stessi che camminano, come direbbe la lettera agli ebrei, come se vedessero l'invisibile, come se vedessero già Dio. La determinazione della fede, come ha scritto Tina, è esattamente questo. Va bene, era una suggestione che come dire, una suggestione mi pare significativa. Questo è quello che personalmente penso. Ecco. Poi è come se fossero immersi in un'altra dimensione, cioè loro guardano la realtà, ma come se il loro sguardo va altrove, va oltre, non altrove, va oltre. C'è un oltre che loro sembra che scorgano. Ecco, mi sembrava bello. Bene, allora, in questa 14ª puntata volevo parlarvi della conclusione del canone. La conclusione del canone, voi sapete che stiamo esaminando il canone romano con i testi di Monsignor Marcel Lefebvre, che a mio avviso senza dubbio diventerà santo, sarà proclamato santo dalla Chiesa, non ho dubbi su quello. E dunque, E siamo arrivati alla parte conclusiva del canone, quella nella quale, se vi ricordate, la volta scorsa dicevamo che chiediamo a Dio di parte malicquam, anche a noi Signore in cielo, poi concedi un piccolo spazio. E come si conclude il canone? Oggi andiamo alla conclusione del canone, la introduciamo questa conclusione. Per quem ec omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. E poi c'è la grande dossologia. Doxa in greco vuol dire gloria, quindi il rendimento di grazie, l'atto di glorificazione a Dio, per ipsum, et cum ipso et in ipso. Questo sacerdote celebrante lo dice mentre tiene l'ostia sul calice e fa tre volte il segno di croce, per ipsum, et cum ipso et in ipso. Est tibi Deo Patri onnipotenti in unitate Spiritus Sancti, quarto segno di croce, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Ritengo che sia una delle formule in assoluto tra le più belle. Mi pare però che siccome la pronuncia il sacerdote e nel Vetus è in silenzio, purtroppo non ha fatto presa sui fedeli, cioè sono molte frasi che della messa poi si ripetono nella preghiera personale o in certe, per esempio, sussum corda. Io mi ricordo Monsignor Bommarito, vescovo emerito di Catania, con il quale ho avuto un rapporto meraviglioso, che è stato profetico su Piccola Nazareth, ha detto cose che piano piano si vanno realizzando. E lui amava ripetere alle persone che trovava scoraggiate, abbattute, diceva sempre questa frase, sursum corda, che è presa dalla messa, in alto i cuori, sursum corda e altre. Ma questa è una di quelle che andrebbe conosciuta e ripetuta, per ipsum et cum ipso et in ipso. Est tibi Deo Patri onnipotenti, omnis honor et gloria, in unitate Spiritus Sancti. In unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, cioè per Cristo, traduciamo, con Cristo e in Cristo. Che bello! A te! Questa è la conclusione del canone, è veramente solenne, è uno sbocco, è come quando il fiume arriva in mare aperto, il fiume arriva in mare aperto, per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te! Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Allora, il canone si conclude con questo atto di glorificazione a chi? A Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ma per ipsum cum ipso et in ipso. È una, non so come dirvi, densificazione cristocentrica. È un cristocentrismo infuocato, è una palla di fuoco che dall'altare si sprigiona non solo sui fedeli presenti alla messa, ma su tutto il cosmo e direi su tutto l'universo, su tutto il creato. Cristo, 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 meraviglioso. E questo dice che non c'è altra via per approdare a Dio se non Gesù Cristo. Vedete che terapia d'urto è la messa tradizionale di fronte alle eresie correnti come quella del sincretismo religioso, no? Per cui, come dice Bergoglio, da eretico, apostata, la diversità delle religioni è voluta da Dio. No, no, è conseguenza del peccato originale, è conseguenza delle deviazioni umane. E la teologia dei padri insegnava che era inferenza diabolica l'esistenza di altre religioni. I santi si impegnavano nei primi secoli a distruggere gli idoli. Ma voi entrate nelle stupe indiane, buddiste, induiste, trovate quelle statue, no? Mostruose, quelle cose lì a cui si accendono candele, cioè, cosa c'è da prendere? È mai possibile che sia Dio che vuole quello? Non è Dio. È che l'uomo ha una, homo, dice San Tommaso d'Aquino, naturaliter videndi Deum, cioè l'uomo naturalmente, spontaneamente vuole vedere Dio, ha il bisogno di vedere Dio. Sono religioni naturali, ma non è vero che lo vuole Dio. Dio, attenzione alla follia eretica di Bergoglio, qua siamo all'apice. Dell'eresia. Mi stupisco che ci siano quelli che vengono addosso a Don Minutella e poi tacciono su queste cose di Bergoglio. Veramente rimango senza parole, che tempi che viviamo. Dio ha voluto una e una sola via di salvezza, Gesù Cristo. Casomai potremmo dire, che l'ebraismo, voi sapete quanto io sia sensibile a questo, e anche su questo sono stato contestato. Perché i tradizionalisti, la maggior parte, per forza di cose, devono essere un po' risentiti. Tante volte non si capisce perché. Tante volte si è risentiti con l'ebraismo. Ma no, l'ebraismo è la religione da cui Gesù Cristo ha tratto, perché ha detto, Matteo, vi ricordate, non sono venuto per abolire la legge, non l'ha abolita Gesù Cristo, la Torah, ma per darle compimento. Quindi, casomai, possiamo parlare di una via rivelativa, incompleta, che è l'Antico Testamento, ma perché è in direzione di Gesù Cristo. È per questo che oggi gli ebrei sono ancora col velo sul volto, come dice San Paolo, perché non riconoscono in Gesù Cristo il Messia. Ma Gesù Cristo è l'unica risposta di Dio agli uomini che cercano la salvezza. Non ce ne sono altre. Non è un Pantheon, non è un supermercato, non è un centro commerciale delle religioni dove prendi tre e paghi due. Non è vero che Dio ha voluto l'Islam o il buddismo o l'induismo come vie analoghe, parallele a quelle del cristiano. Questa è apostasia in forma piena. Non so se vi rendete conto della serietà della questione. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Ora, io vorrei dire, ma secondo voi, scusate l'immagine che porto, però è per capire. Che grado di serietà e di sanità mentale avrebbe quell'uomo che ha appena finito di fare l'amore con la propria moglie, l'amore non il sesso, di essersi unito per esigenza d'amore con la propria moglie, ha appena finito, si alza dal letto, si veste e va da una prostituta. Mi state capendo cosa voglio dire? Il cristianesimo odierno, quello falso che circola, è questo. Dicono di stare con Gesù Cristo, ma poi vanno a dire, a baciare in bocca il muftì di Al-Azhar e a dire che le religioni ad Abu Dhabi dicono che le religioni sono tutte uguali, fratelli tutti, capito? E non dobbiamo annunciare Gesù Cristo perché è proselitismo. Questo è proprio chi sta con il Signore e poi lo tradisce. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Cioè, è una via, è l'unica via. Non so se io chiedo allo Spirito Santo che vi faccia cogliere la bellezza. D'ora in poi, quando vedrete a messa il celebrante che submissa voce dice quelle parole col calice, traccia i segni di croce con l'ostia consacrata, dovete dire: questo è il momento, dove dire, magico, momento decisivo per dire a tutti noi: c'è solo Gesù Cristo, non c'è altro. Diceva San Filippo Neri: chi voglia altro che non sia Gesù Cristo non sa ciò che voglia. Ma von Balthasar, nel primo volume di Gloria, della trilogia che Ratzinger si era portato con sé quando ha detto di essersi dimesso, dice: è impossibile passare davanti a lui e rimanere indegni. Bellissimo questo. È impossibile passare davanti a lui, cioè davanti a Gesù Cristo, e rimanere indegni. Mi sembra che questo aspetto sia fondamentale, decisivo, perché quando noi incontriamo Gesù Cristo, non è un incontro eidetico, significa del pensiero, è un incontro reale. Cioè Gesù Cristo è una persona vivente, la persona divina, divino-umana. La seconda persona della Santissima Trinità, il Logos, il Verbo di Dio, che si è fatto carne, si è fatto carne, va bene, per la nostra salvezza. Verbum caro factum est. C'è tutta la teologia, c'è l'impianto della teologia cristiana inossidabile. Perché si possa provare a smontarlo, bisogna partire con l'arianesimo, negando che Gesù Cristo è Dio. Allora, se Gesù Cristo non è Dio ed è stato semplicemente un grande uomo, un grande profeta, peraltro non sappiamo bene cosa ha detto perché non c'erano i registratori, ovvio che possiamo attingere anche alle altre religioni. E la gente, come vedete, che quando c'è il padre risponde, talora capita, chiama perché vuole sapere se è vero, da battezzati, vogliono sapere che cosa dico io, se è vero che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Io come posso rispondere, se non solo dal punto di vista teologico, ma è l'esperienza tua personale che certifica questa verità, che solo Gesù Cristo salva. Voi pensate quanto è diffusa la piaga tremenda, purulenta della magia nera, della cartomanzia, della chiromanzia, no? Delle pratiche chiamate ascetiche, della tecniche trascendentali come lo yoga e quell'altro come si chiama, in questo momento mi sfugge il nome, Reiki, Reiki e così via. È una piaga. Perché molti di questi sono bergogliani convinti che poi vanno a me, anzi, nelle parrocchie del nord Italia, io questo l'ho visto molto chiaramente, organizzano corsi di yoga. Il superiore generale dei gesuiti, il padre Sosa, va a fare lo yoga con i monaci buddisti nel Tibet. Ma guai a tenere, per esempio, la corona del rosario tra le mani. Ma voglio dirvi, c'è una svendita della nostra fede che parte da questo mancato cristocentrismo esistenziale, che è una terapia d'urto, è una consolazione per le ferite della vita, per i travagli dell'esistenza. Gesù Cristo al centro. E mi pare che forse, anzi senza forse, l'immagine più significativa che si può in questo senso, diciamo, mettere in luce è, se siete d'accordo, ma penso che sarete tutti d'accordo in giro per l'Italia, il Cristo Pantocrator di Monreale. Il Cristo Pantocrator di Monreale dice tutto. Te entri e una vista mozzafiato, perché nell'abside c'è questo Cristo che ti guarda e domina dall'abside centrale tutto il Duomo. Tutta la storia della salvezza raccontata tra l'Antico e il Nuovo Testamento attorno converge verso di lui, verso Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Quali altre vie si possono trovare? Vabbè, è chiaro, miei cari figli, eccolo lì. Guardate che meraviglia, questo è il Cristo Pantocrator del Duomo di Monreale, sì, di Monreale, e vedete che da solo tutto questo parla, il cristocentrismo esistenziale, come ho voluto definirlo, cioè è nell'esistenza che si staglia in noi il Cristo Pantocrator di Monreale. Quello è un cristocentrismo estetico, artistico, pittorico, iconografico. Il nostro deve essere un cristocentrismo esistenziale. Diceva Sant'Ambrogio una cosa meravigliosa quando parlava ai suoi fedeli. Un giorno voleva dire chi era per lui Gesù Cristo. E io proseguo il testo di questa celebre omelia, nella quale diceva così: Sant'Ambrogio, Christus nobis est redemptio. E poi cominciava a spiegare che significa Gesù Cristo è per noi redenzione. Christus est pronobis santificatio. Cristo è per noi santificazione, e lo cominciava a spiegare. Christus est pro nobis, come diceva, salus, salvezza. Poi non so quanti titoli ha dato Sant'Ambrogio, per dire che i santi sono tutti innamorati di Cristo, diciamo, al di là delle differenze personali, storiche, culturali, ciò che li accomuna in quello sguardo che abbiamo visto poc'anzi in Teresa e Massimiliano è l'amore per Cristo. Poi lui non sapeva più cosa dire, salus, redemptio, santificazione, ammessi tutti, guarda come poi a un certo punto dice, deve essere stato una sorta di afflato mistico, dice, omnia nobis est Christus. Cioè, tu, Cristo per noi è tutto. Ma solo così si capiscono certe parole provocatorie del Vangelo che sembrano essere scomparse. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi ama persino la propria vita più di me non è degno di me. Cioè Gesù Cristo ha una pretesa. C'è un bellissimo insieme di splendide riflessioni di von Balthasar sulla pretesa, si chiama così, dell'unicità salvifica di Gesù Cristo. Cioè la domanda che von Balthasar in tempi di metodo storico-critico, di demolizione del Gesù storico e del Cristo della fede, quelle cose lì che tante volte vi ho detto, si poneva la domanda con molta serietà, veramente con molta serietà, senza pregiudizio. Diceva, possiamo in quest'epoca, lui parlava negli anni 70, ma si riferiva ai nostri tempi, prevedere che si possa arrivare alla negazione dell'unicità salvifica di Gesù Cristo. Caspita, detto negli anni 70 sembrava ancora una cosa impossibile, soprattutto se a dirla sarebbe stato uno vestito di bianco che è finto papa. E invece è sotto i nostri occhi. Gesù Cristo ha avuto la pretesa, dice von Balthasar, nella sua autocoscienza umana informata da quella divina, di essere lui, non un salvatore, non un redentore del Medio Oriente, della Palestina, che poi grazie a San Paolo si spinge fino a Roma, ma Gesù Cristo ha avuto la pretesa. E questo nei Vangeli emerge con molta chiarezza, la pretesa di essere non un Salvatore, ma il Salvatore. Non un Redentore, ma il Redentore del mondo. E questo emerge nei molti testi del Vangelo, che non ho naturalmente il tempo di trattare, perché questo è un riferimento soprattutto al tema della conclusione del canone, che quindi, come vedete, è come un fiammifero che getti nella paglia secca e pia subito fuoco. La paglia secca è il tuo cuore, la tua anima che sta assistendo alla Santa Messa tradizionale. La paglia secca, la paglia pronta, no secca, vorrei dire, sì secca, però vorrei dire con un'immagine, spero che vi colpisca, la paglia pronta a prendere fuoco è il vostro cuore, è il cuore di chi è stato ammesso in ginocchio ad assistere al sacrificio pasquale di Cristo in cruento, in persona Cristi attraverso il sacerdote, e al momento in cui c'è per ipsum, che non si sente, però ci sono i gesti, per ipsum et cum ipso, et in ipso, è il fiammifero gettato nei cuori dei fedeli presenti a messa, che fra un po' si nutriranno di lui. Ma prima ancora del, spero che sia chiaro, non voglio urtare nessuno, seguitemi con molta attenzione perché so di muovermi in terreno spinato, terreno minato. Dunque, ma prima ancora, perciò che nutrirsi, direi fisicamente di lui, perché lo prendi, lo assumi in bocca, qui c'è un nutrimento intellettivo, spirituale, che è straordinario, perché l'acceso Cristo, bisognerebbe che voi diceste ogni volta che il sacerdote fa quei gesti: Gesù Cristo, sei il mio Salvatore, tu solo Gesù Cristo, tu sei tutto per me Gesù Cristo. E mi sono inventato una preghiera che di tanto in tanto circola sulle mie labbra e comincio a dire a Gesù, spontaneamente mennata, e ogni tanto la ripeto: Gesù, tu sei mio padre, Gesù, tu sei mia mamma, mi piace, Gesù, tu sei mio fratello, Gesù, tu sei mio figlio, Gesù, tu sei mia moglie, Gesù, tu sei la mia vita, Gesù, tu sei il mio respiro, le cose più belle, Gesù, tu sei la mia luce. Poi quei tre verbi, perché guardate, se volete capire il cristocentrismo esistenziale, dovete applicare le cose che andavamo a dire in giro per l'Italia l'anno scorso col prologo di Giovanni. Allora lì veramente è, diciamo, è un gioco d'artificio, c'è cioè la sintesi mirabile. Ci sono tre categorie, va bene? C'è una terminologia ternaria mediante cui Giovanni nel prologo ci dice questo per ipsum et cum ipso et in ipso, che Gesù Cristo è l'unica via, il cristocentrismo. Quali sono queste tre espressioni? Che il logos è phos in greco, doxa e zoe. E mi ricordo l'anno scorso ero in Sardegna quando ho predicato, per me è stata una delle, ero a Sassari, una delle più belle catechesi che abbia mai potuto fare, perché è piaciuta a me, attenzione, non voglio, phos, dice Giovanni, in principio era il verbo era la luce. Dove vai se non hai luce? Dove vai se non c'è luce nella tua vita? Luce, se potessimo riflettere su questo. E poi Zoè. Zoè vuol dire la vita, ma non il bios, la vita biologica, da cui biologia, non la vita molecolare, fisica, carnale, terra, la vita vera, quella del cuore, dell'anima, la vita che hai dentro, no? Qualche giorno fa una persona mi contattava per dirmi: padre, ringrazio la Madonna per l'esistenza di padre Vincenzo, l'ultimo sacerdote che è entrato nel sodalizio. Lui non sa forse, padre Vincenzo, quanto coraggio stia dando a tanta gente gravemente ammalata, un po' scoraggiata, che nel vederlo così pieno di entusiasmo trova forza. E allora dicevo a questa persona: vedete, padre Vincenzo è uno che ha il fisico ammalato, ma ha la vita, la Zoè di Cristo dentro, e cambia tutto. perché ridonda negli occhi, nel volto. La Zoè non è il bios. Il bios è messo maluccio, padre Vincenzo. Ma la Zoè, il Cristo vita dell'anima, direbbe qualcuno, è lì che dà forza. Quindi fos, Zoè, quindi luce, vita, e poi c'è il terzo termine, doxa, che significa gloria. Doxa è in greco l'opposto di caos. Non è cosmos soltanto l'opposto, è doxa, cioè dove c'è informità, confusione, disordine, buio, arriva la doxa, arriva la gloria che è Gesù Cristo. Mamma mia. Allora capisci quel per ipsum et cum ipso et in ipsio. Credo che non ci siano parole, oltre a quelle della consacrazione, più forti di queste con cui si conclude la dossologia, nella Santa Messa. E guardate che cosa dice Monsignor Lefebvre: tutto è stato fatto per nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, perché il buon Dio non ha mai potuto ricevere una più grande gloria da una creatura che da nostro Signore Gesù Cristo, che è lui stesso Dio. Non ci sono stati nel piano di Dio due momenti, non ce n'è stato che uno. E questo momento comprendeva il peccato previsto da Dio da tutta l'eternità, e questo è un grande mistero però, che Dio prevedesse il peccato originale, ha voluto che accadesse, e prevedeva già l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. E guardate che cosa dice, cosa sono le nostre piccole lodi? La piccola gloria che possiamo dare a Dio offrendogli ciò che abbiamo, ciò che ci ha donato, rispetto a ciò che lo stesso Verbo di Dio, suo Figlio, colui che vive in lui da tutta l'eternità, gli dona. È lo stesso Verbo, la parola stessa di Dio. Se l'uomo è la sintesi di tutta la creazione, ve n'è uno che è la sintesi di tutte le cose, nostro Signore Gesù Cristo. E per questo, dice Lefebvre, la nostra religione non può più essere che cristiana, non può essere, altrimenti qui è stato profetico, visto il sincretismo, ma è veramente così serenamente diffuso tra i Unacum e Bergogliani. Una religione che non è cristiana non è più una religione. Mamma mia, che parole forti, Rispetto al fatto che tutte le religioni sono uguali, che Dio ha voluto la diversità delle religioni, dette da uno che avrebbe dovuto essere il Papa, e tutto si risolve quando noi sappiamo che grazie a Dio non è il Papa. Una religione che non è cristiana non è più una religione, è così, è un costrutto umano, dove ci sono aspetti positivi, ma è una costruzione umana, non c'è la rivelazione. Infatti, secondo te, Bergoglio non parla mai, non usa quasi mai la categoria biblica tra le più decisive che lo incastrerebbe. E qual è? Vediamo. Bravo, la rivelazione. Ecco, mi dispiace sia saltata la linea, anche oggi pomeriggio con la messa c'è stato qualche problema. Forse avevano pensato di ricordarmi che avevo detto mezz'ora e già siamo a 35 minuti, anzi anche di più ormai. Sì, volevo concludere. Allora, quando andiamo a messa, figlioli cari, non è mai la messa innocua, non è mai innocua la messa, è nociva, di fronte a questa deviazione sincretista, la rivelazione dice tutto, per ipsum, cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Omnipotens, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa sera andiamo a letto ripetendo 7 volte la formula per Cristo, con Cristo e in Cristo. Vedrete che è formulata lentamente, prima di chiudere gli occhi, eccetera, procurerà pace, gioia e amore, perché Gesù Cristo è vita, luce e gloria, ma è anche pace, gioia e amore. Cristo è tutto per noi. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.